Pensieri a voce alta. Riflessioni di Guido Landolina. Anno 2017. La negazione del Dio creatore e l'evoluzionismo. Faccio seguito al mio precedente pensiero 103. La seconda venuta. Quando verrò? Verrò. Non avrò nuova carne, poiché ne ho già una perfetta. Evangelizzerò non come evangelizzai, ma con forza nuova. San Paolo, nei versetti 18 e 19 del capitolo 1 della sua epistola, aveva invitato a difendere l'idea religiosa e a non offendere Dio, né a deridere la religione, se non si vuole che l'ira di Dio si manifesti. Ora, nei successivi versetti 20, 21 e 22, l'apostolo delle genti, cioè dei gentili, i pagani, afferma che non si può negare l'esistenza di Dio, perché egli, ancorché di per se stesso invisibile in quanto purissimo spirito, è chiaramente visibile attraverso la perfezione del creato. La manifestazione di Dio, dice San Paolo, è infatti di tale evidenza dal rendere del tutto inescusabile la sua negazione. Lo Spirito Santo, in questa sua nuova lezione, inizia dunque a commentare questi concetti, spiegando che vi sono due categorie di negatori: quelli che negano Dio perché non lo vedono e coloro che vorrebbero demolirne l'idea ricorrendo a ragionamenti artificiosi che, inconcludenti come sono, finiscono per rendere Dio ancor più credibile agli uomini retti. È infatti impossibile, conferma lo Spirito Santo, negare Dio ove si osservi la perfezione di tutta la natura e quella stessa dell'uomo, nel quale l'elemento animale e lo spirito sono fusi in maniera talmente sublime da rendere manifesto, a chi non sia in malafede, che l'uomo è la quintessenza della creazione, uno spirito in carne umana. I negatori di Dio, pur di negare all'uomo la paternità della creazione divina, preferiscono avvilirne l'origine, facendolo discendere da una scimmia. Costoro sono gli atei evoluzionisti. Nonostante il fatto che Dio sia palesemente visibile in tutte le cose create, essi continuano a negarlo, o schernirlo, o ripudiarlo, e lo fanno per odio. La ragione per cui Dio non li punisce per questo loro spirito di menzogna e di orgoglio, dice sempre lo Spirito Santo che parla alla mistica, dipende dal fatto che Dio, nella sua perfezione e bontà, è al di sopra dell'astio e della vendetta. Egli è infatti amore e perdona non 70 volte 7, ma 700 volte 7, perché vuole dare anche a questi negatori denigratori il tempo di pentirsi e di salvare la propria anima finché in loro c'è vita. Dopo, però, l'ultima parola sarà di Dio, che pronuncerà il suo inappellabile giudizio. Parole dunque chiarissime, limpide, quelle dello Spirito Santo, ma anche tremende. Parole che non si prestano ad equivoci e che costituiscono condanna senza appello contro tutti quegli evoluzionisti che, essendo tali non in buona fede, ma per odio a Dio, non si pentano prima che la morte li colga, talvolta all'improvviso, quando meno se l'aspettano. Nelle mie opere di commento agli scritti valtortiani, dove il tema degli evoluzionisti razionalisti viene affrontato a più riprese, ho meditato l'argomento considerandolo da angolazioni diverse. Di nuovo, potrei però ora aggiungere che, da un punto di vista strettamente scientifico, Dio, in quanto puro spirito e quindi invisibile, sfugge a qualsiasi sperimentazione di laboratorio. Non è analizzabile dagli scienziati come un virus sopra il vetrino di un microscopio. Ricordo infatti, proprio a questo riguardo, di aver partecipato vari anni fa ad una conferenza in Francia con un dibattito fra studiosi credenti ed atei, dove una illustre scienziata, ovviamente atea, aveva affermato con una certa spavalderia e supponenza che lei avrebbe creduto in Dio solo quando lo avesse davvero visto sotto l'occhio del suo microscopio. Lo stesso dicasi per le prove scientifiche circa il fatto che la creazione sia stata effettivamente voluta da Dio biblico, per di più personale, nel quale credono le tre religioni monoteiste. Il grande matematico francese Blaise Pascal, meditando da credente sul tema dell'esistenza di Dio, aveva affermato che, essendo scientificamente indimostrabili sia la dottrina creazionista che quella anticreazionista, sembra quasi che Dio abbia scientemente voluto dare ad ognuno il 50% di possibilità di volere credere come di non voler credere. Non mi ricordo se Pascal se ne fosse mai chiesto il perché, ma almeno una ragione, a mio avviso, c'è. Lasciandoci liberi di voler credere come di non voler credere, Dio rispetta la nostra libertà e dignità, ma nel contempo ci saggia, come fa l'orafo con l'oro, per vagliare la nostra disponibilità interiore e la volontà di obbedire al primo dei suoi comandi: onorare il nome di Dio e amarlo. Dio vuole infatti che tutti gli uomini si salvino, ma li lascia liberi di amarlo e in tal caso di dimostrarlo comportandosi secondo i suoi precetti, i comandamenti, o di non amarlo, perché sarà quello dell'amore non solo verso Dio, ma anche verso il nostro prossimo, il metro che Dio utilizzerà per misurare i nostri meriti e demeriti, al fine di valutare se siamo degni o meno della vita eterna in paradiso. Il fatto è che alla base di queste due opposte concezioni, credere o non credere al Dio creatore, stanno due opposte visioni del mondo che toccano la nostra più intima sensibilità: la visione spirituale è quella materialista, dove l'una esclude l'altra. A seconda che si scelga la prima o la seconda, ne derivano implicazioni spirituali, psicologiche, morali, sociali e politiche. È un conflitto carico di emotività, perché tocca l'essenza del proprio essere e credere. Questo spiega anche il perché, di fronte alle contestazioni di altri scienziati alla teoria del darwinismo, sempre più numerose, specialmente a seguito delle importanti scoperte della genetica negli ultimi 30 anni, gli epigoni moderni di Darwin, dopo essere stati costretti più di una volta ad ammettere a denti stretti il fallimento della teoria immaginata nell'Ottocento da Charles Darwin, che peraltro, sia detto a sua scusante, all'epoca ignorava i complicati meccanismi della genetica né disponeva dei mezzi strumentali di ricerca di cui la scienza dispone oggi, abbiano cercato di reinventarsi il darwinismo con il cosiddetto neo-darwinismo, dando origine ad alcune versioni diverse dello stesso, riaggiustando e riadattando in qualche modo la teoria, ma anche in questo caso sulla base di pure illazioni, senza il briciolo della minima prova scientifica. Così facendo, essi hanno posto ancor più allo scoperto la componente ideologica, anzi dogmatica, delle loro argomentazioni, reagendo con una forte carica aggressiva, per cui anche alcuni fra i migliori scienziati Nobel atei non esitano ad irridere Dio nei loro scritti. Questa carica aggressiva non ha nulla a che vedere con serene argomentazioni di costruttivo dialogo e confronto scientifico, quale dovrebbe essere quello fra scienziati anche di opposte vedute, ma che cercano la verità. Anzi, grazie alla stampa, ormai universalmente impregnata di una visione culturale materialistica della realtà, e grazie anche all'occupazione delle maggiori cattedre scientifiche ed universitarie da parte degli evoluzionisti atei, essi rifiutano di riconoscere una legittimazione scientifica a quegli scienziati che, pur senza essere credenti, riescono a dimostrare, se non l'esistenza del Dio personale della Bibbia, almeno l'evidenza di un finalismo nella realtà cosmica e nella natura, che lascia di per sé supporre l'esistenza a monte di una causa intelligente che ne ha fissato le leggi con rigore assolutamente matematico e scientifico. Al che, dopo la loro delegittimazione e l'accaparramento a proprio favore dei fondi per la ricerca scientifica, questi scienziati evoluzionisti negano agli altri scienziati critici verso la loro teoria, scienziati sostenitori non tanto del Dio creatore della Bibbia, quanto invece dell'evidenza scientifica di un disegno intelligente nella natura e nel cosmo, la possibilità di essere ascoltati nei loro simposi e congressi, additandoli anzi alla pubblica opinione, che fin dai primi studi scolastici dell'infanzia viene formata dalla cultura dominante all'idea evoluzionista, come se questa fosse l'unica realtà scientificamente provata, come addirittura dei nemici della scienza. Esistono importanti trattati di scienziati eccellenti che hanno riscosso notevole interesse a livello internazionale e che dimostrano l'esistenza di una causa intelligente con relativo finalismo. Questa non è però la sede per approfondire l'argomento dal punto di vista scientifico, rimanendo, a mio avviso, qui sufficiente un semplice ragionamento filosofico, o meglio ancora, un semplice ragionamento di buon senso. A meno che non se ne faccia una questione di pregiudizio dogmatico nei confronti dell'idea di Dio, di cui aveva parlato in precedenza lo Spirito Santo Valtortiano, dicendo che l'idea deve essere difesa nel nostro stesso interesse, non si riesce a comprendere come gli evoluzionisti, e fra di essi si annoverano appunto dei premi Nobel, possano sostenere la loro idea che l'universo sia nato dal nulla, ma da sé. La vita sia pure nata da sé, ma dalla materia morta, e che l'uomo possa essere il derivato di una evoluzione da una scimmia, senza che mai in 200 anni di febbrili ricerche paleontologiche si sia trovato un solo resto fossile, il famoso anello mancante, vale a dire la pistola fumante, non solo dell'evoluzione dell'uomo, ma di qualsiasi altro animale che possa testimoniare che sia un tempo esistito un anello di transizione evolutiva e di congiunzione tra una specie ed un'altra. La teoria evoluzionista, per dimostrare la sua possibilità di fronte all'evidenza delle obiezioni di chi dice che nessuno ha mai potuto verificarla negli ultimi millenni della storia dell'umanità, ricorre allora al Dio Tempo, che spiegherebbe e farebbe tutto. Essa sostiene infatti, ovviamente senza alcuna prova scientifica, se non una mera affermazione fideistica, peraltro strana, in bocca a chi si propone di combattere le affermazioni di fede oscurantiste di chi crede nel Dio della Bibbia, che l'evoluzione non si può constatare oggi, ma si sarebbe certamente verificata nel corso di milioni e milioni di anni precedenti, fatto che spiegherebbe oggi la mancanza di prove a causa del tempo trascorso che ne avrebbe fatto sparire le tracce. Come argomento scientifico, non c'è che dire. Il problema di fondo dell'evoluzionismo è insomma quello al quale ho appena accennato sopra e che viene detto il problema dell'anello mancante, cioè quello della completa assenza di resti fossili che attestino l'evoluzione di stadi di sviluppo intermedi, non solo dell'uomo, ma anche di altre decine di migliaia di forme di vita animale e vegetale, in altre forme più evolute. Se la teoria evoluzionista fosse vera, e qui non ribadirò mai a sufficienza questo concetto, avrebbero dovuto essere stati ormai trovati decine di migliaia di reperti fossili attestanti l'esistenza passata di forme intermedie di transizione. L'unica evoluzione scientificamente provata e riconosciuta da tutti è invece la microevoluzione, la trasformazione, cioè rispetto alla specie capostipite originaria, di caratteri secondari che differenziano uno specifico animale da un altro della stessa specie. Vi sono, ad esempio, tanti tipi di fringuelli o di corvi o di pappagalli che variano in dimensione, colore, forma del becco e delle ali, tipo di grido, eccetera. Ma sono sempre fringuelli, corvi, pappagalli, che non si trasformano in un ibrido che abbia contemporaneamente le caratteristiche di una transizione dalla forma originaria a quella successiva. L'uomo può essere, ad esempio, di pelle bianca, gialla, rossa o nera, alto o basso, con gli occhi a mandorla o meno, il naso camuso o col profilo greco, le labbra prominenti o sottili e così via, ma cambia solo in questi caratteri secondari, continuando a rimanere sempre un essere della specie uomo. E così tante altre specie animali, come quelle dei cani, dei gatti, degli equini, eccetera. Al contrario, la macroevoluzione, cioè la trasformazione di una specie con i suoi caratteri primari in un'altra con differenti caratteri primari, non è stata mai accertata. È stato questo l'errore di Darwin, l'aver confuso i cambiamenti di carattere secondario di animali o vegetali dovuti a differenti condizioni ambientali o alimentari o climatiche, se non di competizione, come un segno della possibile evoluzione di una specie in un'altra completamente diversa. Il resto lo ha fatto l'ideologia atea, quella appunto contraria per odio all'idea religiosa, di cui si è già parlato nei pensieri precedenti. Charles Lyell, influente personaggio appassionato di geologia e protettore di Charles Darwin, nonché promotore della sua opera, si è impadronito della teoria evoluzionista darwinista, presentandola come una effettiva realtà provata scientificamente, cosa su cui lo stesso Darwin, nei suoi epistolari privati, aveva espresso dei dubbi. Egli, Lyell, la associò alle sue ipotesi geologiche stratigrafiche attualiste, elaborando una sua personale teoria sulla formazione delle sedimentazioni geologiche terrestri, una teoria seguita ideologicamente purtroppo ancora oggi, che stravolge l'età geologica della Terra, spostandola indietro di milioni, anzi miliardi di anni, nonché l'epoca della presunta apparizione dell'uomo sulla faccia della Terra. La genetica, con le sue scoperte sulla cellula, sul DNA e sul genoma, eccetera, ha tuttavia definitivamente distrutto il mito evoluzionista, dimostrando ad esempio la diversità tra genoma umano e scimmiesco e smontando nel contempo anche la teoria del cosiddetto progresso, che asseriva che l'evoluzione è un cammino dove dall'organismo più semplice, a cominciare appunto dalla minuscola cellula, si procede verso il più complesso. La semplice cellula, sia essa vegetale che animale, ha infatti rivelato ai moderni microscopi elettronici una complessità stupefacente. Essa appare addirittura come una fabbrica cibernetica, cioè una fabbrica che dalla creazione del prodotto base alla sua lavorazione, alla eliminazione degli scarti, alla rigenerazione degli elementi cellulari morti e all'approvvigionamento dell'energia necessaria alla sua esistenza e riproduzione, fa tutto da sé. La genetica, a proposito della teoria che dal più semplice e meno perfetto si evolve verso il più perfetto e complesso, ha al contrario ultimamente accertato che il genoma degli organi animali più complessi è degenerato col passare dei secoli e la linea di tendenza è quella di continuare a degenerare nel futuro fino a farne scomparire la possibilità di sopravvivenza, per cui l'evoluzione non è ascendente, ma discendente. Questo fatto accertato, oltre a far crollare il mito filosofico dell'evoluzionismo, per cui l'uomo si evolverebbe in una direzione sempre più perfetta per diventare una sorta di superuomo di progressista memoria, fa pensare che, percorrendo il percorso a ritroso, questi organi e quindi l'uomo dovessero essere in precedenza meno degenerati e quindi tanto più perfetti quanto più si fossero avvicinati al capostipite originario. Questa considerazione però risulta particolarmente imbarazzante per chi non vuole credere al Dio biblico che crea Adamo ed Eva umanamente perfetti, salvo poi vederli degenerare a seguito del peccato originale, degenerazione che gli studi di genetica stanno appunto oggi constatando. In sostanza, parrebbe dunque così confermato anche per la vita animale il principio della cosiddetta legge fisica dell'entropia, per cui l'universo sarebbe destinato a passare gradualmente da una fase di ordine ad una di disordine sempre più accentuato fino al suo dissolvimento finale nel caos. Insomma, la fine del mondo di apocalittica memoria. In questo quadro diventano perfino patetici i tentativi di coloro, purtroppo anche religiosi, modernisti, cattolici, che non credono al peccato originale, da loro considerato un mito, i quali, non ancora al corrente del fallimento dell'evoluzionismo accuratamente tenuto nascosto dagli scienziati evoluzionisti e dalla stampa amica, e ciò per ragioni filosofiche, ideologiche, sociali e politiche, tenterebbero l'ibrido impossibile, e cioè un compromesso fra creazione ed evoluzione, sostenendo che sì, l'evoluzione dalla cellula o quella dell'uomo dalla scimmia c'è stata, ma guidata da Dio, e non si rendono nemmeno conto di cadere nel ridicolo. E fra questi vi sono appunto anche teologi di chiesa preoccupati dal fatto che la cosiddetta scienza evoluzionista, contraria alla creazione biblica dell'uomo tal quale è ora, li esponga al pubblico ludibrio, come nel caso di Galileo, pronti a buttare a mare Bibbia, Vangeli, insegnamenti di Gesù e tradizione bimillenaria, sperando in tal modo, cioè con questo compromesso, di salvare capre e cavoli, anche se perdono poi la fede. L'evoluzionista, lo ripeto ancora una volta, riesce a formulare l'ipotesi e soprattutto a credere senza prove ad un universo che con il Big Bang si crea da sé e per di più dal nulla, e ad una vita che, per caso, nasce anch'essa da sé. Dopo il Dio tempo è dunque il Dio caso, la seconda divinità dell'Olimpo darwinista. Sono concetti che appaiono delle vere e proprie contraddizioni, perché non si riesce a capire, per semplice buonsenso e senza essere scienziati, come dal caos iniziale possa da sé essere nato l'ordine, come dal nulla l'universo si possa essere formato da sé e come dal nulla possa derivare il tutto. Come mai allora l'evoluzionista ateo nega nel modo più assoluto la legittimità dell'ipotesi per cui un Dio da sé e dal nulla abbia potuto creare la perfezione che vediamo attorno a noi nella natura e quella di tante meravigliose notti stellate? In realtà, una spiegazione plausibile, anche se spirituale, esisterebbe. Quando Dio sonda i loro cuori atei e vede la loro superbia e quel loro non volersi inchinare di fronte al loro Dio creatore, negandolo addirittura, essi commettono lo stesso atto di superbia di Lucifero, inescusabile, come diceva San Paolo nella sua epistola già citata all'inizio in nota e come confermava dopo lo Spirito Santo Valtortiano. Ed allora Dio, come si legge anche nei Vangeli, acceca costoro e li rende sordi, perché essi non vedano e non sentano, non meritando cioè l'illuminazione, essendo indegni di conoscere la verità e meritando così la dannazione. Si legge infatti nel Vangelo di Matteo, capitolo 13, versetti 10-15, dopo il racconto da parte di Gesù alla folla della parabola del seminatore. Allora gli si avvicinarono i discepoli e gli domandarono: perché parli ad essi in parabole? Egli rispose: perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è stato concesso. Infatti, a chi ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Per questo io parlo ad essi in parabole, perché vedendo non vedano e udendo non intendano né comprendano. Si compie in loro la profezia di Isaia che dice: udirete senza dubbio con i vostri orecchi, ma non intenderete. Mirerete certamente con i vostri occhi, ma non vedrete, perché indurito è il cuore di questo popolo. Sono diventati duri d'orecchi e hanno chiuso gli occhi, per non vedere con gli occhi, non sentire con gli orecchi, né intendere con il cuore e convertirsi, ed io li guarisca. Gesù, nella visione di Maria Valtorta in questo episodio, stava ammestrando su una spiaggia del lago di Genezaret o Tiberiade, di fronte ad una gran folla. La parabola era un mezzo efficace per far intendere ad un popolo non erudito dei concetti difficili, con degli esempi facili a comprendersi intuitivamente, cioè le parabole. Sapeva però bene che la folla, tranne una minoranza, veniva non per rinnovarsi nello spirito, ma in molti casi solo per ascoltare ed ammirare esteticamente i suoi discorsi, dai quali traspariva la sua sapienza da grande rabbi, in altri casi per pura curiosità, sperando di assistere a qualche miracolo, in altri ancora per l'interesse materiale ad essere guariti, o anche i più bisognosi per essere solo sfamati, grazie alle offerte per i poveri che Gesù faceva raccogliere dagli apostoli dopo ogni sua predicazione. Se la carità di Gesù sovveniva agli infermi, dai quali, in contraccambio della guarigione, egli si attendeva la conversione, alla massa parlava dunque in semplici parabole, il cui significato più profondo veniva però spiegato a parte agli apostoli, che, sacrificando tutta la loro vita per seguire Gesù, dandogli cioè tutto, lo meritavano sia per la necessità di una loro miglior formazione spirituale, sia perché, come aveva sopra spiegato Gesù a chi come essi ha dato tutto a Dio, Dio per ricompensa da loro ancor di più, togliendo peraltro illuminazione a chi non vuole vedere e non vuole udire. Quella degli scienziati evoluzionisti atei, negatori di Dio e della sua creazione, anche di fronte all'evidenza, non è dunque una questione di mancanza di intelligenza, ma di indurimento del cuore e di accecamento spirituale, per cui Dio, leggendo nel loro cuore la loro mancanza di sottomissione e quindi la loro superbia, non li ritiene meritevoli di illuminazione, abbandonandoli a se stessi e alla loro autocondanna. È dunque, per analogia, lo stesso accecamento dell'umanità odierna apostata, che, indurita nel cuore e odiando l'idea di Dio, l'idea religiosa, non si rende conto di stare marciando verso un baratro che non riesce a vedere, ma nel quale rischia davvero di precipitare.